Incontro Trump-Putin in Alaska. Il presidente statunitense dice di voler vedere un cessate il fuoco in Ucraina in tempi rapidi. Se non sarà oggi, non sarò felice, dichiara. Per Zelensky, escluso dal faccia a faccia, da Mosca non c'è alcun segnale che si stia preparando a porre fine a questa guerra. A Gaza oggi gli attacchi israeliani avrebbero causato almeno 41 morti, secondo fonti mediche citate dal Jazeera. Dall'ONU nuova denuncia sulle vittime uccise mentre cercano aiuti umanitari, almeno 1760 da fine maggio. In Israele Ben-Gvir è andato nel carcere dove è detenuto Marwan Barghouti. Spazzeremo via chi si mette contro il nostro popolo, dice il ministro di estrema destra in un video, in cui il dirigente palestinese in prigione dal 2002 appare provato. Erano oltre 10 anni che non circolavano sue immagini. Morire sul lavoro a Ferragosto, nel Barese, un uomo di 46 anni è precipitato mentre montava delle luminarie per una festa patronale. In provincia di Taranto, un 53enne è stato travolto da una moto mentre era impegnato nella raccolta dei rifiuti. Nei giorni scorsi i dati INAIL su quasi 500 decessi in Italia tra gennaio e giugno, 33 in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Un campanello d'allarme per il mondo intero. Greenpeace denuncia gli interessi dei combustibili fossili commentando il fallimento del vertice di Ginevra sulla plastica. La speranza era un trattato sulla lotta all'inquinamento che però alla fine non è stato approvato. Buonasera, questo è il giornale radio di Popolare Network. In apertura l'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, un momento nelle attese molto importante per la guerra in Ucraina. Trump, durante il volo per l'Alaska sull'Air Force One, ha dichiarato: voglio vedere un cessate il fuoco in tempi rapidi. Non so se sarà oggi, ma se non sarà oggi, non sarò felice. Il grande escluso dal faccia a faccia è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Oggi ha dichiarato in un videomessaggio che non c'è alcun segnale da parte di Mosca che si stia preparando a porre fine a questa guerra. Stanno uccidendo anche nel giorno dei negoziati, ha dichiarato Zelensky. Il Cremlino ha fatto sapere che i colloqui potrebbero durare a lungo 6 o 7 ore. Quale esito ci si può aspettare dall'incontro? Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Una prima resa dei conti tra Trump e Putin, ovvero una sorta di prova dei fatti, pratica di tutte quelle che sono state le dichiarazioni dall'insediamento di Trump a oggi. La composizione della squadra russa ci spiega anche la volontà di Mosca di prendere questi colloqui il più seriamente possibile e di discutere di Ucraina, ma non solo, di discutere di economia, di eventuali scambi commerciali e, come hanno dichiarato gli stessi russi, di dottrina nucleare. A tutti gli effetti, per il Cremlino questo vertice si prefigura come un momento nel quale vengono ridisegnati gli equilibri globali, vengono ristabiliti dei confini tra l'influenza statunitense e quella russa. Peccato che però non siamo più nell'epoca dell'Unione Sovietica, nonostante la felpa che Lavrov, il ministro degli esteri russo, ha mostrato oggi all'aeroporto, e che quindi quella potenza russa è molto ridimensionata. Restano però le armi nucleari, che infatti sono uno degli argomenti sui quali ha insistito molto Putin e anche i suoi funzionari. Il dato che registriamo è che mentre noi in Occidente continuiamo a insistere sul fatto che questo sarà un vertice molto importante per l'Ucraina, in realtà al Cremlino l'hanno presentato come un momento fondamentale per la ridefinizione degli equilibri sullo scacchiere internazionale.
Quello tra Trump e Putin è il primo faccia a faccia tra un presidente statunitense e quello russo dal 2021, quindi da prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Come sentivamo da Sabato Angeri, sono molti i temi che le due delegazioni potrebbero affrontare. Un peso significativo potrebbero averlo questioni economiche e commerciali, viste le sanzioni che gli Stati Uniti e l'Occidente hanno approvato nei confronti della Russia dopo l'invasione. Martino Mazzonis è giornalista, esperto di Stati Uniti.
Ci sono le sanzioni secondarie ai paesi che commerciano idrocarburi con la Russia, cioè probabilmente l'offerta di investimenti. Questo è un aspetto, direi, centrale. Con la guerra in Ucraina la Russia si è riavvicinata economicamente, ma anche dal punto di vista politico e strategico alla Cina, mentre invece per gli Stati Uniti è interessante, come dire, averla piuttosto lontano, staccarla dall'influenza cinese, no? Quanto utilizzerà e quanto andrà fino in fondo con le sanzioni eventuali all'India, che commercia in idrocarburi con la Russia e anche alla Cina? Quindi quanto davvero utilizzerà queste leve? Sì, c'è tutto il tema ucraino, c'è il tema del avvicinamento della NATO ai confini di Mosca, eccetera, ma c'è anche l'aspetto di, appunto, essere considerati una potenza globale e quindi parlare di tutto.
Ci spostiamo in Medio Oriente. Secondo l'ONU, a Gaza negli ultimi mesi almeno 1760 persone sono state uccise mentre cercavano di assicurarsi degli aiuti umanitari. Tra queste, 994 sono morte nelle aree dei centri della Gaza Humanitarian Foundation, la contestata organizzazione a cui il governo israeliano ha affidato la distribuzione del cibo. Altre 766 sono state uccise lungo le strade percorse dai mezzi che trasportano gli aiuti. Secondo fonti mediche citate da Al Jazeera oggi, ci sono state altre 16 vittime in situazioni di questo tipo e almeno altre 25 persone sarebbero state uccise dall'esercito israeliano in altri contesti, sempre all'interno della striscia. La stessa Al Jazeera riporta che nelle ultime 24 ore almeno un bambino è morto di fame, portando il totale causato dalla carestia imposta da Israele a 240 persone, tra cui 107 bambini, secondo il Ministero della Sanità di Gaza. Sui social network, intanto, è stato pubblicato un video in cui il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir irride Marwan Barghouti, dirigente palestinese di primo piano, in carcere dal 2002. «Non vincerete, spazzeremo via chi si mette contro il popolo di Israele, uccide i nostri bambini e le nostre donne», dice il ministro Barghouti nella sua cella. Condannato con l'accusa di aver pianificato degli attacchi in cui furono uccisi 5 civili, ha sempre negato di esserne responsabile ed erano oltre 10 anni che non circolavano delle sue immagini. L'autorità nazionale palestinese ha commentato parlando di terrorismo psicologico, morale e fisico. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista, esperta di Medio Oriente.
C'è un aspetto sostanziale, il prigioniero appare veramente provato, dal 2002 a oggi ha trascorso tutto questo tempo una struttura dove i detenuti palestinesi sono sottoposti a forme di deprivazioni se non a torture, ma il punto centrale sono i messaggi che se ne possono trarre. Un primo messaggio è all'autorità nazionale palestinese e ai palestinesi in generale. Ricordiamo che c'è la possibilità di uno scambio tra un ostaggio israeliano e un prigioniero come Barghouti, è una proposta che era stata fatta da Hamas e che Israele non ha mai accettato, è un personaggio politico che potrebbe mettere d'accordo tutti i palestinesi. È stato un leader della resistenza dell'OLP, è considerato dai palestinesi, ma non solo palestinesi, il cosiddetto Mandela palestinese. Il messaggio è: tu da questa prigione non uscirai mai. Un secondo messaggio va a quegli attori internazionali che hanno fatto delle dichiarazioni sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Barghouti, a differenza di Hamas, a cui lui comunque non appartiene, ha sempre sottolineato l'importanza e l'esistenza di una soluzione a due Stati. Non ha messo in dubbio per sé l'esistenza dello Stato di Israele, ma ha dichiarato che quello che ci vuole è uno Stato di Palestina.
A Milano oggi il presidente della comunità ebraica, Walker Megnaghi, ha attaccato in modo durissimo il centrosinistra nazionale e in particolare il PD. Per fortuna c'è Meloni e il resto della destra che ci difende, altrimenti torneremmo al 1938. Se al governo ci fossero Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, a noi ebrei sparerebbero in strada. Il Partito Democratico è pieno di antisemiti, ha detto Megnaghi in un'intervista al quotidiano La Stampa. Sentiamo Pierfrancesco Maiorino, consigliere regionale del PD e componente della segreteria nazionale del partito.
Siamo di fronte a toni allucinanti, parole sbagliatissime, gravi, che non possiamo in alcun modo sottovalutare o lasciar passare sotto silenzio, perché si tratta di una analisi assolutamente incredibile. Non c'è nessun tipo di atteggiamento antiebraico o antisemita da parte del Partito Democratico o di esponenti singoli del Partito Democratico. C'è una critica durissima rispetto all'azione prodotta dal governo israeliano, che sta praticando un massacro con decine di migliaia di vittime innocenti, una vera e propria strage di innocenti, ma grazie al cielo esiste non solo il diritto di critica, ma c'è proprio la necessità di dividere in maniera netta le responsabilità del governo israeliano rispetto alle responsabilità del mondo ebraico. È incredibile che il presidente milanese della comunità ebraica associ i giudizi sul governo Netanyahu con valutazioni sul mondo della comunità ebraica che nessuno nel Partito Democratico ha mai espresso. Siamo davanti davvero a un fatto molto brutto e molto grave.
In Puglia oggi due uomini sono morti sul lavoro, Giovanni Fagnulo, 46 anni, è precipitato mentre stava montando delle luminarie per la festa patronale a Valenzano, in provincia di Bari. Pasquale Di Noi, 53 anni, è stato travolto da una moto mentre era impegnato nella raccolta dei rifiuti a Manduria, in provincia di Taranto. Sentiamo Andrea Monti.
Morire sul lavoro a Ferragosto, magari anche con un contratto stagionale, come pare sia il caso dell'uomo che è stato investito a Manduria. L'elenco delle persone che in Italia escono per andare a lavorare e non tornano a casa si allunga anche in uno dei giorni più festivi dell'anno, in cui tutto sembra bloccarsi e in cui invece c'è chi non si ferma e in alcuni casi addirittura ci rimette la vita. Pochi giorni fa l'INAIL aveva diffuso i suoi dati sui primi sei mesi dell'anno, 495 denunce di infortunio mortale, 33 in più rispetto allo stesso periodo del 2024. In aumento soprattutto le morti in itinere, cioè nel percorso tra dove si vive e il luogo di lavoro, passate da 104 a 137. Una strage di fronte a cui continuano a mancare provvedimenti incisivi da parte del Parlamento e del Governo, e di cui si torna a parlare a livello politico e mediatico solo di tanto in tanto, quando a morire sono più persone contemporaneamente, pensiamo a Brandizzo o Suviana per citare solo due casi tra quelli degli ultimi anni, o quando c'è una storia che colpisce in modo particolare, come successe per Luana Dorazio in Toscana nel 2021.
Un ragazzo di 16 anni è stato travolto da un'auto ed è morto sulla strada provinciale che collega San Felice al Circeo con Terracina, in provincia di Latina. Chi guidava la macchina ha proseguito senza fermarsi a soccorrere il ragazzo che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, era a bordo strada con il fratello e con un amico che è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Nel tardo pomeriggio è arrivata la notizia del fatto che un uomo di 49 anni si sarebbe costituito dichiarando di essere stato lui a investire il sedicenne. Una manifestazione per il diritto alla casa e alla città per dire basta con l'espulsione degli abitanti per i costi troppo alti. Oggi a Milano centri sociali e realtà per il diritto all'abitare hanno manifestato per le vie del centro fino a Palazzo Marino, sede del comune, un'iniziativa emblematica soprattutto viste le inchieste sull'urbanistica che hanno colpito la giunta e la politica milanese. Elena Fusarpoli del centro sociale Cantiere è tra le organizzatrici della manifestazione.
Abbiamo un grossissimo striscione che dice giù le mani dalla città, tante persone che hanno portato i loro cartelli, ve ne leggo alcuni: in questa città non è un albergo, Catella com'è l'estate a Milano, FAC Airbnb, casa per tutti, miseria per nessuno, con tutti i trolley, simbolo appunto della gentrification e della turistification con cui abbiamo sfilato. In realtà è dal 2013 che tutti gli anni c'è un presidio per il diritto alla casa, all'abitare a Palazzo Marino, questo perché purtroppo l'emergenza casa si chiama emergenza ma è tutt'altro, un problema strutturale. Quest'anno tra il presidio abbiamo voluto scenare questa sfilata proprio perché in realtà le proporzioni di questo fenomeno sono ormai, diciamo, inconfinabili. Ecco, abbiamo voluto occupare spazio facendoci vedere quando in questa città si vorrebbe invece toglierselo lo spazio, nasconderci, espellere le persone povere che non possono pagarsi 2.000 euro di affitto al mese sempre più fuori, sempre più lontano, chiudere gli spazi sociali di alternativa culturale. Invece oggi abbiamo voluto occupare spazio e abbiamo voluto farlo in tanti perché Milano quest'anno non si è svuotata così tanto, facciamoci due domande, e abbiamo voluto farlo in maniera rumorosa.
A Washington le autorità locali hanno annunciato una causa contro il governo per la decisione di Trump di mettere la polizia locale sotto il controllo federale. Il procuratore Brian Schwalb ha parlato di azioni illegali e di affronto alla dignità e all'autonomia delle persone che vivono nella città. Un campanello d'allarme per il mondo intero: porre fine all'inquinamento da plastica significa affrontare direttamente gli interessi dei combustibili fossili. Greenpeace ha commentato così il fallimento del vertice internazionale sulla plastica che si è riunito a Ginevra e che non è riuscito ad approvare un trattato sulla lotta all'inquinamento causato da questo materiale. Silvia Pettinicchio fa parte dell'associazione Plastic Free e ha partecipato ai lavori del vertice.
Ci tengo ad esprimere una profonda delusione e anche la condanna dell'esito fallimentare dei negoziati. Ci sono stati dei paesi che hanno deciso di mettere gli interessi economici davanti alla salute delle persone, oltre che alla salute del pianeta. Le delegazioni presenti a Ginevra erano per la maggior parte d'accordo su un trattato che coprisse l'intero ciclo della plastica e che fosse molto coraggioso. Sono stati messi all'angolo da un manipolo veramente ridotto di paesi molto potenti, le cui delegazioni erano occupate dai rappresentanti, insomma, di lobby del petrolchimico, e che quindi si sono opposti in maniera assoluta alla prosecuzione di questo processo e al raggiungimento di un trattato.
In Serbia ci sono nuove violente proteste con decine di feriti e arrestati. Le manifestazioni contro il presidente Vučić, capo del Partito Progressista Serbo, e contro il suo governo autoritario vanno avanti da mesi, da quando 16 persone morirono nel crollo di una tettoia della stazione ferroviaria di Novi Sad. Negli ultimi giorni c'è stata un'escalation degli scontri tra manifestanti, esponenti del partito di maggioranza e polizia. Massimo Moratti è corrispondente per la Serbia dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
Le proteste sono diventate violente soprattutto negli ultimi 3 giorni a Novi Sad, Belgrado, Niš, con gli scontri che sono aumentati di intensità. A Niš si è sfiorata la tragedia quando un funzionario delle forze armate ha estratto la pistola e ha sparato in aria quando si è visto circondato dalle persone. In altre città ci sono state violenze in abbondanza, soprattutto da parte della polizia. E a Belgrado è stato arrestato un ragazzino di 12 anni. Quelle che protestano sostanzialmente è la prosecuzione delle proteste studentesche, in cui si sono aggiunte anche le assemblee di cittadini che si sono state create un po' in tutta la città. Dall'altra parte ci sono gli simpatizzanti del Partito Progressista Serbo, che molto spesso sono dei figuri piuttosto loschi, perché appaiono a difendere i loro edifici con le mazze da baseball. Quello che si è potuto vedere in televisione è che appunto spranghe e materiale contundente è stato usato soprattutto dai membri del Partito Progressista di Vučić. Il problema è che la Serbia è un paese diviso, quindi leggendo la stampa di Stato e quella pro-governativa si ha un'impressione, leggendo la stampa indipendente si ha un'impressione completamente diversa, però le immagini parlano chiaro.
In Basilicata un albero è caduto su un'auto in cui 4 persone si erano riparate da un temporale a Ferrandina in provincia di Matera. Un uomo di 29 anni è morto e le altre 3 persone sono rimaste ferite. In queste ore è in vigore un'allerta meteo gialla in buona parte del sud Italia, ma anche nella parte settentrionale della Lombardia e in Alto Adige. Era l'ultima notizia del giornale radio, una buona serata e un buon proseguimento d'ascolto.